cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Buongiorno, buon inizio settimana da Antonio Paolino, buon cose di calcio a tutti. Tra poco ci collegheremo con chi le elezioni le ha vinte veramente, non quelle politiche ma quelle, il legittimo vincitore di queste elezioni, e noi siamo orgogliosi di averlo per primo qui in collegamento. Stiamo parlando naturalmente di elezioni sportive, del raduno di Radio Bianconera, delle altre cose ci interessa un po' meno, relativamente meno in queste due ore, e non vogliamo entrare nel merito e nessun tipo di discussione, e quindi ci faremo raccontare un po' quello che è stato l'evento di venerdì sera, sempre che si sia ripreso il grande ideatore, il grande manager, il grande collega Alessandro Santarelli, che sta facendo ancora adesso la doccia, mi sembra, dobbiamo ritardare il collegamento. Subito il sommario di questa giornata, parleremo naturalmente del raduno, perché tanti spunti, quelli che poi sentiamo riassunti anche nei vostri vocali. Certo che ragazzi, bisogna entrare nell'ottica che io la posso pensare diversamente da te, te la puoi pensare diversamente da lui, lui la può pensare uguale a egli, egli può non essere stato capito e frainteso, e quindi sento che poi i tifosi vi dividete, vi unite. Fosse così facile, io vi ripeto sempre, non bisogna avercela con, cioè non bisogna trovare il colpevole, ma se fosse così semplice come dite, come ho sentito anche gli ultimi messaggi, e poi io vi provo a dare la mia presunta soluzione, perché la società non caccia Allegri? E manca il gioco, è l'unica cosa che ci dice Maria Grazia. Maria Grazia, ti aspettavamo a Roma, o ti aspettiamo poi a Torino, ne parleremo. Maria Grazia, non solo Maria Grazia, anche perché i posti poi sono limitati e non possiamo ancora permetterci di affittare lo stadium tutto per noi. Però quello che vi volevo dire è, perché non hanno fatto questo o quell'altro? Perché non, se non è colpa anche un po' dei tifosi ogni tanto, cioè nei momenti di difficoltà, il proprio figliuolo a scuola va aiutato con delle ripetizioni, con degli aiuti. Non è che si cambia scuola o si cambia figlio o si cambia moglie. Quello che vi voglio far capire, ci provo ma non è la verità, è che abbiamo capito, compresi i problemi, li abbiamo capiti i problemi quali sono? Ognuno pensa di aver capito i problemi? Noi al raduno di Radio Bianconera di venerdì sera ne abbiamo elencati tanti. Non abbiamo puntato la pistola contro nessuno, non vogliamo essere fraintesi, non vogliamo essere così interpretati male. Però, compresi i problemi, preso il raffreddore nel viaggio di ritorno, è capito che la società, per diversi motivi, difende questa volta il progetto, fino a quando sarà difendibile, e per me sarà difendibile fino all'ultimo giorno di Allegri sulla panchina della Juventus con questa filosofia, a meno che non ci sia un intervento diverso da parte della proprietà, che dica, intanto vantandosi, noi non abbiamo fondi di investimento all'interno della nostra società, abbiamo liquidità pesante, cambiamo direzione tecnica perché, o cambiamo dirigenti perché, perché dopo un po' di anni si tirano le somme. Lo dico a chi pensa che noi vogliamo cacciare Allegri, noi vogliamo cacciare, noi tifosi, noi Radio Bianconera, noi Antonio Paolino, tutto quello che volete, del partito di Antonio Paolino. Ok? Quindi potrebbe essere l'azionista di maggioranza, perché all'ordine del giorno non ci sono più ricapitalizzazioni, ma certamente c'è la possibilità di dire, abbattendo anche lì sugli allenatori i costi, non mi aspetto dopo Allegri eventualmente il Klopp che guadagna 15 milioni di euro. Oppure mi aspetto uno stravolgimento, ma prima abbattendo dei costi. Quindi ecco che il progetto Allegri è meglio spiegato rispetto a quello che ipotizzavamo. Forse non c'è stato detto, o forse possiamo ancora fare bene in campionato e qualificarci per la Champions, che è la dimensione qualificarci l'anno prossimo. Questa non ci credo più, non ci credo, scusate. E allora dico, attenzione, attenzione a stare dall'una o dall'altra parte, perché chi chiede il cambio tecnico, per me, è colui che chiede per primo, prima ancora di noi, ok, il cambio della dirigenza. Perché se la dirigenza l'ha confermato e lo confermerà fino almeno al massimo, cioè fino almeno, non al massimo, certo che se peggiorasse la situazione sarebbe un conto e capiremo che sono tutti contro tutto, contro tutti. Adesso è il momento del lasciar calmierare le problematiche, chiedendo a tutti un passo indietro e una corsa in più in campo. Intanto la squadra torna ad allenarsi domani pomeriggio e non è un problema di Allegri, perché ne ha 5 di ragazzotti. Se si trovassero anche oggi, cosa servirebbe, visto che da adesso in avanti avrai 12 partite in 43 giorni? Detto molto chiaramente, non hai i grandi VIP, i grandi talenti che o sono con le nazionali o sono infortunati o, come diremo nel nostro sommario a breve, recuperiamo qualcosa in vista del Bologna e speriamo non solo per il Bologna. Buona giornata allora, ben ritrovati agli amici di Bone Channel sul canale 68 del Digitale Terrestre. Ben ritrovati a tutti voi. La domanda oggi è, compresi i problemi, è capito che Allegri non verrà sostituito, allontanato, quantomeno nel breve, dallo spogliatoio bianconero. 12 partite in 43 giorni, cosa vi aspettate, cosa ci aspettiamo, cosa si può fare solo con questo allenatore? Poco, facendo di più con i giocatori in campo, molto di più, molto di più. E poi col Bologna tornano Szczęsny, Alessandro, Locatelli e Rabiot. Nuovo modulo per la Juve, che comunque resta in emergenza. Emergenza risultati sicuramente. Si pensa a un 3-5-2 per valorizzare al meglio le caratteristiche anche dei tre difensori. Rinnovi congelati, perché questo è il momento in cui si riflette su cosa potrà servire la Juventus e su quali giocatori puntare. Due addie annunciati, Alessandro e Cuadrado. La Serie A degli stranieri, troppi e non tutti di qualità. Pensate che in Italia, e la Juventus all'incirca è in media con questo dato, il 66,29% dei giocatori che hanno giocato più minuti, più partite in Serie A è proprio con carta d'identità straniera, con passaporto straniero. E allora noi abbiamo detto che volevamo annunciare oggi il grande vincitore di queste elezioni politico-sportive di venerdì sera. 100 partecipanti Unplane all'unanimità, Alessandro Santarelli. Ciao Alex.
Ciao direttore, no, abbiamo vinto tutti insieme, perché...
No, tu sei primo ministro, tu sei stato nominato primo ministro, hai lottato fino all'ultima curva con Di Lella, con Marangio, con Quintiliano, ma il primo ministro a Roma è stato eletto venerdì sera e quindi volevo far arrabbiare un po' la gente dicendo: ma cosa, vi preoccupate di politica? Non saremo così bravi come raccontiamo la nostra Juventus. Mi racconti un po' com'è andata, perché io sarei troppo di parte. Tu sei primo ministro, devi invece raccontarci, credo, la verità.
Credo che possiamo ritenerci soddisfatti, dai, diciamo così, sia per la partecipazione delle persone. 100 amici che sono venuti a trovarci, in realtà diciamo la capienza massima era di 90, però poi alla fine abbiamo fatto un piccolo strappo alla regola.
Okay. Non si poteva dire questo dato non si poteva dire.
Ma ormai lo possiamo dire.
Okay.
Ormai è andata. No. La capienza massima del locale era di 110, quindi noi siamo arrivati comunque sempre.
Hai modificato la legge in corsa, cioè dici...
È chiaro.
Con la proporzionale mista, liste...
Ho fatto un decreto in corso. E quindi... Siamo veramente contenti, perché ci siamo regalati una serata meravigliosa, grazie ovviamente alla partecipazione di tutti i nostri amici che sono venuti un po' da tutta Italia, lo possiamo dire.
Sì, questa è la cosa che mi ha colpito parecchio, cioè gente da Torino vederla a Roma non me la sarei aspettata, ma tu me l'avevi già annunciata.
Te l'avevo annunciato, dalla Puglia, dalle Marche, dall'Umbria, dalla Campania, ovviamente dal Lazio, qualcuno dalla Toscana, quindi insomma... Siamo veramente i nostri rappresentanti di lista
sì, che sono arrivati un po' da tutte le parti. Qualche regione non era rappresentata, reclamando, e questo sarà il piano politico sportivo di Radio Bianconera, reclamando qualche qualche tappa anche le prossime volte in quelle zone più a sud, più a est, più a ovest. Adesso non ci sbilanciamo troppo, ma ci ha dato spunti già da tempo per ragionare eventualmente nel periodo senza campionato, non invernale, a dire il vero, ma magari in estate, a ragionare su qualche formula avvincente. Senti, era la seconda edizione a Roma, ce ne sarà una prima anche non concorrenziale, sia chiaro, a Torino, lo diciamo, ma proprio per andare vicino alla gente, noi ci teniamo, perché per noi non siete clienti, lo ripeto, lo dico con orgoglio. Certamente ci sono le spese vive da pagare, anche perché quei salumi lì erano buoni, diciamolo. Chi sì, ci ha ospitati sì, è stato altamente ospitale. Diciamo che la formula di contorno è stata anche azzeccata, vero Ale?
Sì, e qui ne approfitto per ringraziare insomma chi ci ha dato la possibilità di usufruire del locale, cioè il locale che si chiamava L'Evento, zona Euro a Roma, e chi ci ha dato la possibilità di mangiare tanto e bene, devo dire, e cioè la ditta Scianca in Umbria. E poi sì, questo diciamo è stato un po' il contorno. Rispetto ecco alla prima edizione, perché la prima, ti ricordi Antonio, nacque un po' così, quasi per scherzo.
Sì,
no?
Perché cioè, tu ti sei imposto, bisogna fare qualcosa, altrimenti do le dimissioni, me ne vado in un'altra radio. Hai fatto tutta questa sceneggiata incredibile pur di andare a mangiare una sera. Diciamo che quest'anno è andata molto meglio e tutto
bravo,
quello che non vi è piaciuto al 100%, magari qualcosa da migliorare c'è sempre, è già stata messa agli atti dal nostro neopresidente degli eventi, ovvero Alessandro Santarelli.
No, questo lo voglio condividere con te però, Antonio, presidente, con te, perché io non sono un organizzatore, per cui diciamo ci siamo confrontati su tante cose, E sì, è vero, qualcosa sicuramente non sarà andato. Devo dire la verità, gli exit poll che ho fatto erano tutti contenti, però sono exit poll, poi magari arrivano a casa e dicono altro. No, non è vero, ho visto che c'era veramente grande
no,
grande,
se dichiarano dopo il voto non è più un exit poll, cioè
appunto,
a vittoria annunciata o è una bugia o dello stesso interessato, oppure quella è la verità. La cosa che ti ha colpito di più intanto nelle riflessioni fatte, così mi dai un assist per continuare, e poi naturalmente cominciamo a lanciare quella che non è più un'indiscrezione, che l'evento si ripeterà, speriamo, ogni anno, ma cercheremo di fare sempre qualcosa di diverso nel corso della stagione, che la Juve vinca, che la Juve perda, restiamo juventini, anche a Torino il 9 dicembre, venerdì 9 dicembre, così ho capito che venite il venerdì sera e state con noi, ragioniamo insieme, discutiamo, mangiucchiamo insieme, magari facciamo due salti ballando la musica del DJ, dei nostri DJ qui di Torino, e poi il weekend lungo per andare a trovare parenti, per andare a visitare la città, e dico che tra Roma e Torino c'è tanto davvero da vedere. Dicevamo,
sì,
la cosa che ti ha colpito nei ragionamenti fatti coi tifosi, le loro perplessità, le loro speranze, e così l'appello lanciato dai nostri microfoni, qual è stato?
Ma guarda Antonio, se mi permetti vado oltre il discorso della Juve. Mi ha colpito l'affetto di queste persone nei confronti della radio. Cioè io ho scoperto che siamo diventati veramente un punto di riferimento per tutti, dalla mattina alle 9 che alziamo la serranda, alla sera alle 22:30 con i nostri serali che la chiudiamo. Cioè questo mi ha colpito molto. In realtà noi abbiamo questa percezione, no? Dobbiamo essere sinceri, però sentirselo dire da quelli che ti ascoltano e che poi hanno un volto e li vedi in faccia è bellissimo, è un'emozione incredibile. Quindi ho capito questo, c'è un punto di riferimento oggi che si chiama Radio Bianconera. Voglio sapere qualcosa sulla Juve, accendo Radio Bianconera. Sono le 9, accendo Radio Bianconera. Sono le 13, accendo Radio Bianconera.
Ho tempo, accendo Radio Bianconera. Sono a Torino, accendo Radio Bianconera.
Bravo,
sono in moto, metto le cuffie.
Accendo Radio Bianconera.
Sì,
a me ha colpito questo, il fatto di essere veramente il loro punto di riferimento. Siamo diventati una grande famiglia. L'altra cosa che mi ha colpito, sembrava, no, il classico grande evento che riunisce una famiglia. Fai te un matrimonio, un battesimo, un compleanno. Ecco questo, l'aver abbattuto ogni tipo di barriera tra chi sta da una parte del microfono e chi ti ascolta da quell'altra, secondo me è straordinario.
Ecco, io ho riassunto per iniziare la settimana, anche perché all'orizzonte c'è il Bologna, poi
sì,
tre giorni dopo c'è il Maccabi, e lì capiremo davvero, cioè avremo già una certezza in più, cioè un dato in più, due dati in più in campionato, tutto risolvibile. In Champions potrebbe essere, non dico l'ultimo atto, ma quasi, eventualmente, anche perché poi c'è lo scontro tra Benfica e Paris Saint-Germain. Io oggi ho detto, compresi i problemi, ognuno metta nella lista dei problemi quelli che secondo lui sono i veri problemi, ognuno sa quelli che potrebbe essere secondo lui la soluzione, però abbiamo capito che il CDA non ci aspettavamo nulla di più, ce l'ha detto anche Luciano Moggi in diretta, sì. Non succederà nulla, ve lo ripeto da un mese, ma è anche vero che tra un mese, qualificazione ottenuta o meno in Champions, c'è un'assemblea degli azionisti che si preannuncia però bollente, perché a quel punto lì, sai, le riflessioni non saranno al gusto di Tarallucci e Vino. Ti chiedo, che cosa serve da oggi in poi, almeno fino a quando qualcuno non schiaccerà un pulsante e dirà stop tutto, stop tutti, ripartiamo da zero, azzeriamo, vendiamo già a gennaio metà squadra, compriamo altri giocatori, assorbiamo qualità e tecnica dai nostri settori giovanili. Davvero, il messaggio che lanceresti tu, io lo chiedo ai tifosi oggi, serve unità? Sarebbe già un bel motivo per non continuare a scriverci, ma lo stanno facendo. Io mi aspetto una sconfitta dietro l'altra, mi dice Claudio da Firenze, perché Allegri ormai è un corpo estraneo nello spogliatoio. Michele da San Maurizio, sappiamo tutti che Allegri è un allenatore che divide, o piace o non piace, stesso discorso di Bonucci, ma uno scollamento così netto nella tifoseria è grave. E qui risponde, ha capito il senso della mia domanda. La Juventus per 2-3 anni non vincesse nulla e nemmeno si classificasse per la Champions, sarebbe da ristrutturare in tutto e per tutto? Mi dai le tue risposte?
Parto dalla prima, Antonio. Io
e poi ti
non
saluto.
Sono molto, sì, io non sono molto fiducioso, ti dico la verità, perché vedo troppi muri contro muri. Allora, cosa si dovrebbe fare? Un passo indietro, in avanti, fate voi, da parte dell'allenatore verso la squadra, un passo indietro in avanti, anche qua fate voi, della squadra verso l'allenatore. Perché se si continua con la divisione che c'è, non si va da nessuna parte. Fammi dire anche una cosa, io capisco tutto, però certi sorrisi sui social, con la maglia magari della nazionale, certe battute, certe interviste, non fanno bene in questo momento. E non fanno altro che aumentare la divisione. Allora io dico, l'aria fresca è stata respirata nelle varie nazionali, no? Perché questo ci hanno fatto capire, che alla Continassa l'aria è pesante, fuori l'aria è fresca. Benissimo, l'hanno respirata, ok. Adesso si mettono una mascherina, quella che abbiamo portato purtroppo per tanti
mesi. E chi non ce l'ha si tappi il naso, eventualmente.
E chi non ce l'ha si tappi il naso. E da qui al 13 mettono da parte rancori, antipatie, tutto quello che vogliono, ma pensino alla maglia. Poi il 13 novembre si tirerà le somme, sperando che siano somme positive per la Juve, perché le sconfitte a ripetizione, come dice Claudio da Firenze, fanno male alla Juventus, no ai singoli, alla Juventus.
E allora, lo sai che dopo una verità del vincitore delle elezioni politiche tenutesi nel locale L'Evento, ed è stato un vero e proprio evento, ci ringraziano in tanti, vado a riprendere i messaggi, scusa, eccoli qua, Antonio D'Arosta, presidente, mio presidente, grazie, no. Grazie Ale, siamo fieri ed orgogliosi, grazie a Quintiliano, Enzo, Andrea, il direttore sempre con noi, Forza Juve, sono Antonella, vi ascolto dal primo giorno che mi tenete compagnia, grazie di quello che fate, il 9 vi aspettiamo tutti per così le seconde elezioni per far cadere il governo di Roma, quello sportivo, e prendere di nuovo noi le redini di Torino, prima capitale sportiva, la capitale degli scudetti, ricordiamo Torino, la capitale degli scudetti. Qualcuno si sbilancia già sul mercato, Gravenberg alla Juve sarebbe un nuovo Pogba, quindi danno indicazioni, consensi e meno. Io ti ringrazio. Ah no, volevo andare su Bianconera News perché ci tiene aggiornati, perché se la Juve dovesse migliorare, il Sun dice che la Juve tiene d'occhio la situazione di Griezmann a Madrid, sul francese anche lo United. Poi tanta informazione, tante notizie legate alla Juventus, noi cerchiamo di ripulire dalle cose occasionali, dagli opinionisti occasionali di giornata, non facciamo nessun copia e incolla. Mi dici, con quel mostro sacro del nostro calciomercato interno di Lella, la Juventus su cosa si sta muovendo, perché vi ho visto parlare, neanche io ho parlato così tanto sabato, venerdì, mi sono messo in un angolo, la mia bottiglia d'acqua che ti avevo rubato, e ho chiacchierato con tanti altri amici. Mi dici su cosa si potrebbe muovere il mercato? Perché qui rinnovi congelati e capiamo qual è la strategia nuova, cioè fino all'ultimo, se vuoi rinnovi a certe condizioni, se no non rinnovi, se no chiudiamo l'avventura, resta aperto un po' il caso Rabiot, ma per il resto è una Juventus che punterà, ne ho parlato nell'editoriale su Bianconera News, sì, proprio questa notte, non ci sono all'ordine del giorno aumenti di capitale, no? Ci sono stati dei cambi al vertice e restano solo Allegri, in dirigenza, Nedved e Agnelli, tanto per essere chiari rispetto alla cordata iniziale, ma anche negli uffici che contano, nelle aree specifiche, area tecnica, area sportiva, area ricavi, area marketing, è cambiato tutto, qualcosa vorrà pur dire. E quindi quali sono i movimenti che potrebbero essere annunciati da questi stravolgimenti societari?
Ma Antonio, ti dico la verità, io sul mercato mi aspetto veramente poco. Poco e niente, qualche correttivo. Ti dico, dovessi andare io sul mercato, la prima cosa che farei
un difensore.
Oggi, sì, un difensore centrale. Un difensore centrale che possa dare respiro a Bonucci, che possa fare il titolare. Io andrei lì, perché a centrocampo, se recuperiamo Pogba, se grosso come una casa, dovremmo essere più o meno in linea di galleggiamento. Davanti abbiamo Vlahovic, abbiamo Milik, è chiaro, vorrei cambiare dopodomani il terzino sinistro, ma non lo posso fare, allora mi prendo un difensore centrale importante, magari guardando anche quello che accade al Mondiale, perché se al Mondiale c'è sempre qualcuno che si mette in vetrina, magari a basso prezzo, ecco, io andrei lì, sinceramente, ad oggi.
Anche perché di tempo per guardare bene la televisione ne avremo, e quindi...
Come no.
Cercando prima il nome, individuando un nome prima con un po' di fiuto e andandolo a prendere, magari puoi fare davvero il buon affare. E poi ricordiamoci, nei campi di periferia, Torino, Roma, Milano, Genova, esatto, ci sono tanti ragazzotti, alti o piccoli, esatto, ma che hanno talento. Andiamoli a scoprire come si faceva una volta. Intanto, brutte notizie, Miretti KO, distorsione alla caviglia, salterà di sicuro il Bologna, ecco, e si è fatto male. Per fortuna che non è colpa di Allegri, perché sennò oggi sarebbe un casino continuare questa trasmissione dopo aver presentato ufficialmente il vincitore dell'evento e delle elezioni politiche che si sono tenute a Radio Bianconera venerdì sera a Roma, ma chiaramente chiesto subito l'appello il 9 dicembre a Torino. Si potrà far cadere il governo di Roma, quello sportivo di Radio Bianconera, e ricandidando anche altri personaggi qui della redazione di Torino. Grazie Alessandro, è stato...
Antonio, un abbraccio
grazie. Questa sera Alessandro Santarelli, 17:19, con quei due in bianconero. Due in bianconero, più quei due, io li chiamo così nelle nostre chat, quei due in bianconero, continueranno la chiacchierata che abbiamo cominciato a fare questa mattina. Siamo arrivati alla fine del primo blocco, tra poco l'opinione di un altro collega, perché c'è il Bologna, ci sono 12 partite, 8 di campionato e 4 di Champions, ma le prime due, andata e ritorno con l'AIFA Tel Aviv, sono decisive.
Cose di calcio.
Incomincio a vedere che anche le altre infermerie si stanno riempendo: Calabria, Origi, Rebic, Tonali, tra l'altro dietro l'angolo c'è anche il Milan, Teo Hernandez, Florenzi, Ibrahimovic, Maignan, 4-3-7-1-8, Calabria forse recupera, mi sembra di capire, però al di là di questo non gongolo per questa situazione, però vedevo tanta gente invece gongolare ai primi nostri infortuni. Certo che la società spera in quella scossa e nel recupero di quei giocatori, però c'è sempre l'altra faccia della medaglia. Siete sicuri che Chiesa recupererà al 100% da subito, da gennaio, la ripresa? Si avvicinerà molto, dipenderà molto anche da lui. Certo che poi lì la testa un po' frena. Pogba tornerà quello di prima? È un infortunio come tanti altri. C'è chi è tornato migliore ancora di prima. qui ci sono anche problemi però psicologici per lui. Cioè, mi sembra di... cioè, non mi sembra. Vi vorrei far capire che non tutto è riconducibile al non gioco della squadra. Perché è troppo comodo sotto, sotto l'ombrello del gioco. Io non mi aspettavo un gioco migliore rispetto a 3 anni fa con Allegri. Quindi vedete che la logica mi porterebbe a dire: ma chi l'ha ripreso? Ma perché l'hai ripreso? Ma perché gli hai dato tutti quei soldi? E questo gli chiederanno il 28 di ottobre all'assemblea degli azionisti. Che poi il 50%, cioè il 61%, 63% è in mano all'azionista di maggioranza. Capite che non cambia nulla, non cambia nulla. E secondo me non cambierà nulla nel breve periodo sotto il profilo societario aziendale. Ma certo potranno cambiare le strategie. Cambiare le strategie ti puoi ancora permettere di buttare via dei soldi, dei soldoni per altri 2 anni. Io ripeto che ci potrebbe essere una stretta di mano, eventualmente se le cose andassero davvero male, se, come capitò a Lippi, non ho più la squadra in mano, lascio dopo i due anni, eventualmente, alla fine di questo. Ma tutto dipende dall'azionista di maggioranza, da Andrea Agnelli, non dico in seconda battuta. Quindi smettiamola di parlare solo di Allegri. Incominciamo a fischiarli pesantemente, mandando allo stadio. Se non vinceremo contro il Bologna, perché sarà sbalorditivo non vincere contro il Bologna in queste condizioni, vuol dire che non serve più, cioè non può essere l'allenatore, no? Cosa fanno in nazionale? Giocano, corrono di più. Ma dai, smettiamola di dire cose. Si è capito che c'è scollamento tra le diverse frange all'interno dello spogliatoio, ma quali sono? I super VIP, i veterani, quelli che sanno di andare via. Quadrado e Alessandro sanno che non faranno parte più di questo gruppo, ma non è che fanno autogol volontariamente, non è che non corrono più, ascoltano meno probabilmente. Di quelle persone ti puoi fidare meno, e lo sapete anche voi imprenditori d'azienda e altro. E allora, è vero che la scossa potrebbe arrivare con un altro allenatore, ma la provocazione è questa, compresi i problemi, è capito che Allegri non verrà mandato via dopo il Bologna o dopo domani mattina, Forse durante la pausa, forse durante la pausa della nazionale per i mondiali. Andranno in tournée, tra l'altro, anche la Juve sta pensando, io sapevo Stati Uniti, dove ti pagano di più. Se vai in Spagna, certo che è più comodo. Ma secondo voi Allegri a questo punto dice ad Agnelli: "Sì, portami, che ne so, in Colombia, portami dove vuoi, tanto poi gli insulti me li prendo io"? Mi sembra che fosse il passo indietro li si possa fare, andando a giocare solo in Spagna, Portogallo e facendo qualche buona amichevole al caldo a dicembre da loro, magari un po' meno freddo che da noi, forse, non lo so. Ok, ma vicino, senza fusi orari. E allora attenzione, perché qui è veramente da spartire. Sono veramente da spartire le responsabilità. Però vi ho fatto capire il ragionamento. Tutto Sport, Vlahovic tra i giocatori più preziosi, ecco la top 20. A me continua a piacere Vlahovic. Certo che deve lavorare, deve... Massimo Mauro sulle colonne di Tutto Sport dice, o da qualche altra parte, dice deve imparare a stoppare meglio il pallone, indirizzarlo meglio verso la porta. Se vuol giocare, faccia la porta. Se gioca a spalle alla porta... Se glielo dice l'allenatore, deve imparare a determinare altri movimenti. Gazzetta dello Sport. Da leader al futuro, del futuro a riserva. Juve, che sta succedendo con Locatelli? È molto semplice. Vi rispondo che cosa sta capitando con Locatelli e ditemelo anche voi. Vocali e messaggi che stanno arrivando. Ok? Però non è il caso di trovare altri problemi. Perché a quel punto, dopodomani, visto che giocherà col Bologna, Locatelli, Rabiot, Paredes, incomincia ad avvicinarsi il centrocampo che ha in mente Allegri. Pogba, Rabiot, Paredes. Non ci sono né McKennie e né Miretti. Se cominciamo da oggi a dire Ma Miretti deve giocare. Ma McKennie allora che cosa lo teniamo a fare? Ragazzi, è la fine. Cioè, ogni cosa, ogni aspetto anche leggermente positivo diventa un problema. Vediamo se coincide col pensiero anche dell'ospite che abbiamo adesso al telefono. Interviene normalmente dopo aver visto qualche partita. Questo weekend gli abbiamo dato 2 giorni liberi, come la Juventus. Ma lui è già tornato, la Juventus si allena da domani pomeriggio. Abbiamo Roberto Grossi. Ciao Roberto.
Ciao Antonio, ciao e buongiorno a tutti ovviamente i tuoi radioascoltatori.
Ciao, allora ho pensato a te perché spesso la pensiamo in modo simile, spesso sì, in maniera diametralmente opposta, però io oggi...
È più facile che la pensiamo allo stesso modo, dai.
Come?
È più facile che la pensiamo allo stesso modo, se vai a vedere.
E quindi, quindi questo è un pregio o un difetto, tuo o mio?
Non lo so. Bisognerebbe chiederlo agli esterni questo.
Ok, compresi i problemi, tu li hai capiti i problemi tutti? Me ne dici tre? Tre, nell'ordine, proprio flash. Quali sono i 3 problemi principali della Juventus?
Guarda, io allora, mettiamola così, adesso è anche troppo facile sparare sulla Juve, no? È come sparare sulla Croce Rossa, come si dice abitualmente. Io però, ma non per fare quello sì, che l'ha detto già perché è antipatico, però è così, io già nel pre-campionato avevo visto una Juve che non mi piaceva. Nella partita, ti ricorderai, contro l'Atletico Madrid alla Continassa, fui molto
lì
critico.
Lì abbiamo capito tutto, molte cose.
Perché va bene, l'amichevole, vabbè, a me questa Juve continuava a non convincermi per nulla. Poi ho avuto qualche piccolo sprazzo di gioco, mi ricordo qualcosina, primo tempo contro la Roma, ma fondamentalmente Antonio, questa Juve quest'anno, lasciamo perdere l'anno scorso, ma quest'anno a me non ha mai dato l'impressione di essere una squadra. Punto. Allora tu dirai, quindi quando una squadra non è una squadra, io credo che l'allenatore abbia enormi responsabilità, a prescindere da chi c'è, chi non c'è, gli infortuni, gli assenti, gli squalificati, eccetera. Certo. Quindi poi possiamo parlare della dirigenza, della presidenza, io non è che mi tiro indietro e tu mi conosci come pochi altri, però fondamentalmente questa Juve mai è stata una squadra quest'anno.
E su questo siamo tutti d'accordo. Poi noi stiamo cercando di far ragionare su... Non può essere per ogni messaggio riferito ad Allegri, onestamente.
Certo.
Non
certo.
Può essere. E allora domenica, vabbè, non c'è perché Miretti è infortunato. Quello che manca ha sempre ragione. Quello che non facciamo ha sempre ragione. È un momento difficile. Nel passato, i momenti difficili, nei decenni più recenti e anche quelli non, come si risolvevano questi problemi? Mandando via l'allenatore? O questa volta è l'unica soluzione?
Qui hai affrontato il secondo punto, bravissimo. Cioè, nel passato, nella Juve che abbiamo conosciuto noi per tantissimi anni, quasi sempre, la società dava una grande mano all'allenatore. Ok? Io purtroppo vedo che questa è una società debole, dai suoi dirigenti al suo presidente. E quindi, se sommi un Allegri in confusione a una dirigenza, una presidenza forse altrettanto in confusione, la somma finale fa di vedere una Juve che non solo gioca male e chi se ne frega, ma secondo me, ti ripeto, non è mai squadra. In più, e questo è proprio quello che scatena tutti, perché poi alla fine se non sì, c'è il risultato tutti si arrabbiano, in più non ottieni neanche risultati. Quindi a questo punto è veramente difficile dirti guarda, bisognerebbe fare così. Io francamente non so, la Juve ormai si è cacciata in un angolo in cui è difficile venirne fuori. Adesso
sì, io l'ho definito, Roberto, era in prima fila, sai quando prendi il tagliandino alle poste? Poi ti sei girato per rispondere a una telefonata, ti sei messo nell'angolo e non riesci più a recuperare la tua posizione, anche solo per la presenza scomoda degli altri. Ho reso un po' l'idea? Però sì, poi sì, chiedo a ciascuno, quindi come uscirne, come riprendersi la prima posizione col tagliandino rifatto quando avrai Rabiot, quando avrai Locatelli, quando avrai tutto? Non è
diciamo
quello di piangersi
questa,
addosso.
Diciamo che questa è una speranza, no? Cioè nel senso quando recupererai soprattutto alcuni calciatori che sono certo fondamentali, no? Di Maria, ma Di Maria certo non puoi recuperarlo in questa maniera come hai già fatto, Pogba, i centrocampisti che mancano, allora puoi avere qualche timida speranza di fare sicuramente qualcosa in più, però poi siamo sempre lì, se questa Juve già prima non era squadra, perché dopo dovrebbe diventarlo improvvisamente? Guarda Antonio, io in tempi normali ti direi, qui veramente bisogna cambiare tutto. Il problema è che questo è l'anno del centenario, come tu sai bene, no? E quindi, essendo l'anno del centenario, secondo me c'è una sorta di cortocircuito. Cioè, da una parte si vorrebbe, ma dall'altra non si può. E quindi io rimango convinto che la proprietà farà di tutto, e te l'ho detto mille volte, sono noiosissimo, lo so, per vincere questo scudetto, altro che per arrivare tra le prime quattro. Però, dal dire al fare, c'è un oceano.
Certo. Senti, sto leggendo, intanto qualcuno mette in evidenza, perché poi fa comodo, il dato comodo è Vlahovic in nazionale, tira, segna, passa, quello che è. Adesso Raspadori passa per l'attaccante ideale, per la nazionale, magari per chi non l'ha comprato, ma quando era stato accostato alla Juventus, ricordo i messaggi che mi arrivavano, ok? No, hai bisogno, cioè... Ragazzi, non è più il tempo di Zidane, Haaland e robe del genere, no? Nel breve. Ti chiedo, però colpiscono le dichiarazioni, e le faccio commentare a te, di Kulusevski. Anche lui parla. Scelta giusta, lasciare la Juve, Conte e Allegri completamente diversi. E chi ha mandato via Conte? Chi ha rivoluto Allegri? Cioè, io torno sugli aspetti banali. Ma detta così sembra, Paolino, attacco frontale al presidente Agnelli. No, io ricorderò per sempre il decennio e quello che sarà del presidente Agnelli, che ne ha fatte tante giuste, ma probabilmente è entrato anche lui nel vortice un po' della confusione generata da scelte sue, non sue, dei collaboratori non impeccabili. Perché, perché il bilancio è il più pesante degli ultimi anni in negativo della Serie A. Perché certo, da Suarez in su, cioè i problemi non è che se li inventano i giornalisti. Io dico, o sei bravo anche a nascondere le problematiche, non solo vincendo, ma anche senza generare eventuali riflussi negativi, no? Da parte dei tifosi, magari anche coccolandoli un po' di più. Cosa ne pensi? Su Kulusevski e su questa mia riflessione.
Sono assolutamente d'accordo con te, io ti ho sempre anche detto che a un certo punto, tu hai detto bene, il presidente Agnelli ha fatto benissimo per tanti anni, poi a un certo punto secondo me ha avuto un delirio di onnipotenza. Capita nella vita, nelle aziende, siamo esseri umani tutti, e da lì ha cominciato a prendere decisioni clamorosamente errate, ha cominciato a, come dire, distrarsi con la vicenda Superlega. Ci sono state tante cose, c'è stato il Covid, tutto questo però ha portato ai giorni nostri, è una sequenza di errori prolungati, non è un errore. E tu fai bene a dire fino a un certo punto benissimo, presidenza benissimo, poi io ti aggiungo tantissimi errori, anche gravi. Su Kulusevski che ti posso dire, si trova benissimo lì, si trova benissimo con Conte, è ovvio che se rilascia un'intervista dice quello che nei limiti pensa, ed è ovvio che adesso sta benissimo lì e stava malissimo a Torino.
Certo. Gazzetta propone anche questo quesito interessante, noi ne abbiamo parlato, te lo propongo. Juve, che sta succedendo con Locatelli? Chiaro, pesano quelle dichiarazioni, quel giudizio dato da Allegri informalmente, ma poi esce la verità, che poi è una verità anche qui, ripeto, che molti davano prima dell'acquisto di Locatelli. Quei soldi per Locatelli, ma non ne abbiamo uno in casa? Adesso non è diventato scarso, ci mancherebbe, ma è stato la riserva anche quando è stato acquistato, mandato via dal Milan, riserva in nazionale. Non ne abbiamo tantissimi, meglio, ma non era neanche il meglio all'epoca se uno immaginava Pirlo, Zidane, Del Piero, Platini o quello che era. Non era neanche un play. Allora, io traduco, e dimmi la tua, Locatelli, in quell'anno Allegri... in modo democristiano, visto che siamo a poche ore dall'elezione del nuovo governo, quello che sarà, in modo democristiano ha detto, Locatelli, lo conosco, è bravo, ben venga, perché era sicuramente qualcosa di più rispetto a quello che aveva, ma non sapeva cosa gli sarebbe stato preso l'anno dopo, giusto? Sperando in un play. A quel punto ti arrivano Pogba, rientrano e scommetti sul recupero di Pogba, e ti arriva anche Paredes. Io ci vedo la logica, non la cattiveria. Poi forse avrebbe potuto evitare quelle battute, quelle dichiarazioni. Ma Locatelli scala nelle gerarchie della Juventus. Sei d'accordo? Sì. Così come scala McKennie, così come scala Zaccaria, così come scala l'anno prima Kulusevski, perché stai ripulendo da quello... Tutto serve. È la frase che risponde sempre mio padre e mia madre. Tutto serve, ma se poi dobbiamo tenere tutto in cantina, meglio risparmiare e vendere. Sei d'accordo?
Sì, sono d'accordissimo, Antonio.
Pronto?
Mi senti?
Ah, adesso sì. Non ti sentivo più.
No, ti dicevo, sono d'accordissimo con la tua analisi. Io ti posso aggiungere che Allegri ha sbagliato clamorosamente, è un errore in più che ha fatto, a rilasciare quella pseudo, non intervista ma chiacchierata con Mario Sconcerti. Io oltretutto, perché l'ha fatto soltanto per difendere se stesso.
Esatto.
E oltretutto esatto. Tu puoi riflettere.
Parliamoci chiaramente, Roberto sta parlando chiaramente, col cuore in mano, da juventino vero, da cronista, e sta parlando anche alla vostra intelligenza.
No, e ti aggiungo ancora che io, poi tu queste cose le sai più di me, non so quanto bene l'abbia preso la società Juve, questa chiacchierata tra
male, molto male.
Esatto, ma io volevo avere da te la sicurezza, perché anch'io subito ho pensato qui la prendono malissimo.
Dichiarazione ufficiale, non era un'intervista.
Sì.
Ne sapevate qualcosa? Certo. Non è stato risposto ai cronisti no o sì, non era un'intervista.
Certo.
E la fuga, certo. Verso il futuro, il ritorno al futuro, cioè,
sì.
Capito?
No, ma poi io ti aggiungo, e dire quella frase su Locatelli sicuramente non aiuterà il ragazzo, penso, no? Anche se la verità, come abbiamo detto noi, ma non lo dici a un giornalista che ti sta intervistando, altro che balle,
esatto.
E se lo dici, gli dici non lo scrivere questo. E quindi vedi che è un cortocircuito uno dopo l'altro.
Come te la spieghi quella chiacchierata?
E quando tu mi chiedi come si fa, che ne so.
Come te la spieghi? Di solito diplomaticamente, aziendalista, e invece puff, all'improvviso.
Ma Antonio,
sbotta,
qui ci riprendiamo
all'amico
il discorso,
giornalista.
Perché Antonio, riprendiamo il discorso del presidente Agnelli. Come lui è entrato in confusione perché è un essere umano, Allegri è entrato mille volte di più in confusione perché è un essere umano. E quando le cose ti travolgono, non c'è il gioco, non ci sono soprattutto i risultati, c'è un ambiente ostile nei tuoi confronti, io vedo una campagna social, ma poi basta parlare con chiunque, tifoso juventino, ferocemente contro Allegri. È ovvio, e questo l'avevamo già notato, se ti ricordi, nel primo Allegri, nella prima era Allegri, lui va totalmente in confusione.
Certo, ti leggo un po' di messaggi poi ti saluto. Intanto ci dicono... non toccate Locatelli, Gatti, Bremer, Vlahovic, Milik, Fagioli, Miretti, Rovella, Cambiasso, perché rigiocheranno con Gasperini. Tu te lo
magari
vedi Gasperini? Magari, hai già risposto.
Ma io ti ho sempre detto di sì. Quando mi chiedevano, ma
allora
tu che allenatore vorresti? Io non ti rispondevo, Conte, anche se tu lo sai quanta simpatia abbia per Conte, non, però sapevo che era impossibile.
Gasperini lo sa il francese?
O chissà chi.
Gasperini sa il francese? Perché io ho sempre detto che l'allenatore saprà della Juve saprà parlare francese, sa il francese, non ho detto il francese, eh? Quindi vediamo un po'. Ma se avrò
quindi
ragione.
Quindi tu dici Deschamps, capito?
Sa il francese, Deschamps, sì, lo
ma
sa.
È un basco, ma sa il francese. Sì.
Esatto. Ragazzi, ma su Pogba e Chiesa, quando torneranno, non farei così affidamento. Tu con la pensi nello stesso modo del nostro ascoltatore? Non crediamoci troppo, si firma Caterina, che saluto anch'io Caterina, la nostra ritrattista, non me ne fa più una, ma pazienza.
Sono abbastanza d'accordo, nel senso che Chiesa arriva da un infortunio veramente molto grave, quindi bisognerà avere molta pazienza. E su Pogba sappiamo tutti le sue condizioni, quali sono state, vediamo quali saranno. C'è un mondiale di mezzo che gli porterà via, se lo disputerà, tante energie, non fisiche ma soprattutto nervose, tanti stimoli. Vedremo come tornerà a gennaio, ma sono d'accordo anch'io su Pogba e Chiesa, molta cautela per questa stagione.
Eccoci, allora, sarebbero tanti i temi col Bologna, partita vera, finta, brutta, bellissima, piena di gol, come te la immagini? visto che non ci
senti. È difficile, Antonio, immaginare, perché questa Juve, l'abbiamo detto fino adesso, viene da un periodo orrendo. Hai avuto tanti nazionali impegnati fuori, quindi di preparare questa partita non c'è molto tempo. Forse recuperi qualcuno, ma chissà in che condizioni. Boh, speriamo nell'orgoglio, che ti devo dire.
Tu ci sei, giusto? Ci vediamo.
Vedremo. Che non manco mai, tranne condizioni, condizioni irreversibili.
Esatto, condizioni irreversibili. Traffico allo stadium. Senti, però intanto capiremo anche l'atteggiamento, l'approccio della squadra nei confronti dei tifosi, perché qui si chiede di non andare allo stadio. Io la penso esattamente in modo diverso e opposto: andare allo stadio, stare vicini alla squadra, società vicino ai tifosi, quelli veri, ho scritto in questi giorni in un editoriale, e poi alla fine il fazzoletto bianco, qualcosa di più, ci può stare. Tutti sotto la curva, sia quando si vince, sia quando si ha voglia di saltare, sia quando la discoteca è assordante, e magari sarebbe bene raccontare, invece che la musica dance, la storia della Juventus, a quei tanti che giocano con la maglia della Juventus, ma che di Juventus sanno davvero poco, ancora poco. Caro Roberto,
sì.
Vuoi aggiungere qualcosa?
Ti voglio dire ancora, sì, sui tifosi, se vuoi. No, adesso ti faccio una battuta, quelli che dicono lo stadio vuoto, ma tanto non è che ultimamente lo stadio fosse pienissimo, perché abbiamo visto già col Benfica, già sì, con la Salernitana, insomma, mezzo sì, stadio quasi vuoto.
Sempre
7-8.000
posti vuoti. Sempre tanti posti vuoti, e ricordiamoci
tanti
che i ricavi passano anche da lì. I nostri ricavi invece passano da queste testimonianze, questi interventi, come quello di Roberto Grossi. Ciao Roberto, alla prossima.
Un abbraccio, Antonio.
Un abbraccio.
Ciao.
Dicevo, i nostri ricavi, il vostro affetto lo sentiamo e lo riceviamo anche attraverso le frequenze di Bone Channel, che salutiamo perché saremo in onda con loro dalle 13 alle 14, dal lunedì al venerdì. Un po' di cose di calcio in quel mondo di musica. Adesso noi ci lasciamo per qualche istante, ritorneremo e ripartiremo da Compresi i problemi. Serve unità? O anche nell'unità è un problema dell'allenatore? No, dai, i problemi l'allenatore ne ha tanti da sciogliere, da risolvere, però nel frattempo uniti verso il Bologna e soprattutto tre giorni dopo anche contro in Champions League. Le speranze sono l'ultima a morire.
Cose di calcio.
Cose di calcio, seconda ora, ben ritrovati, lunedì? Oggi è lunedì? Sì, 26 settembre, domenica riparte il campionato per noi, 20:45, Juventus-Bologna del neo allenatore Thiago Motta. Chiaramente sappiamo come ci mise con lo Spezia anche in difficoltà, ma sappiamo che le prime difficoltà sono al nostro interno. Bisogna superare le difficoltà, bisogna, con tutte queste problematiche, ripartire, correre, sgridare, tagliare, punire, mettere in panchina sugli sgabelli. Le dinamiche sono veramente complicate in questi momenti. Io penso che non abbiamo toccato il fondo, che ogni giocatore chiamato da giovedì pomeriggio, ci saremo tutti, quindi calcolate una partita che prepareremo in tre giorni, si dovrà mettere maggiormente a disposizione di quello che dice l'allenatore e di quello che sa dare, perché qui è proprio il caso di dire: bisogna dare di più di quello che puoi dare, perché tanto il giocatore che frena con la testa, le gambe, e non c'è da insegnare molto di più di quello che hanno imparato fino adesso con questo allenatore in questa stagione, perché li riavremo giovedì. Quindi quello che vedremo domenica, che cos'è? È il frutto della volontà dei giocatori che scenderanno in campo. Difesa 3, Szczęsny in porta, i tre in difesa, compreso Bonucci, o forse no, se ci sono altri problemi, non lo so, però Bonucci ha fatto il lancio lungo per Raspadori, non ho visto la partita, era l'evento, però ragazzi, l'Inghilterra, non ditemi che è stata una bella partita, ho letto i commenti sui giornali rientrando in treno. Bonucci lancia lungo, che sono quei lanci che allo stadium noi fischiamo quando ne vediamo due di seguito. Il lancio di Bonucci è il lancio della disperazione anche in nazionale, perché devi provare a vincerla. Forse gli inglesi, che poi, molto chiaro, un conto è la Premier League, un conto è la nazionale inglese. un conto è giocare Juve Aston Villa, Juve Manchester City, un conto Italia Inghilterra, cioè anche loro devono riflettere su tanti aspetti. I team, le squadre giocano bene anche per gli allenatori, ma anche per la massa di giocatori migliori che prendono da tutto il mondo, ok? Stranieri o non stranieri. Da noi facciamo giocare i stranieri, li agevoliamo sulle tasse e non prendiamo neanche i migliori. Capite che il Paolino di turno che gioca in qualsiasi squadra non è che possa migliorare tantissimo. Molto dipende dal Paolino di turno, molto dipende dai compagni al fianco, molto dipende anche dall'allenatore. Certo che la Juventus, con questa squadra, con questo allenatore, in questa società, col peso della maglietta, potrebbe, dovrebbe fare molto, molto di più. Anche se manca l'allenatore, anche se manca Pogba, anche se manca Bonucci in difesa, che sia chiaro. Sempre e comunque. Ma non è facile battere neanche l'ultima in classifica qui in Italia. Uno sguardo al Tutto Sport con Miretti KO, spazio Locatelli, Allegri si affiderà a muscoli e corsa. Gli esami svolti con l'Under 21 hanno escluso fratture, ma il talento non ce la farà per il Bologna. Riecco Rabiot. Domani si torna a lavorare nel pomeriggio, da giovedì, poi con tutto il resto della squadra. Juve, verità in 43 giorni. Con la partita contro il Bologna, Allegri inizia il ciclo di ferro delle 12 sfide decisive per Scudetto e Champions. Ricordiamo 8 partite. Da qui, dal 2 ottobre al 13 di novembre, Juve-Bologna la prima, ore 20:45, l'ultima, 13 novembre, Juventus-Lazio, ore 20:45. In mezzo, le 4 sfide di Champions, con 2 con gli israeliani del Maccabi Haifa, andata e ritorno l'11 e il 15, scusate, 5 e 11 ottobre, quindi in una settimana praticamente, e quei 6 punti o sono 6 o sei fuori dalla Champions, perché nel frattempo c'è chi potrà essere fermo ancora 6, il Benfica, chi potrà essere ancora 6, ma potrebbe anche essere leggermente più avanti, perché Paris Saint-Germain e Benfica in questo momento sono sicuramente le accreditate principali al passaggio del turno. E in mezzo poi anche il ritorno col Benfica a casa loro, e poi il ritorno il 2 novembre con il Paris Saint-Germain a Torino, a chiusura di un ciclo di 6 partite. Abbiamo tanti vocali, allora ascoltiamoli e poi già diversi messaggi li ho letti. Oggi siete un po' pigri, ma lo capisco. Messaggi, vocali.
Ciao Antonio, chi da San Sepolcro. Io ho saputo che Agnelli ha dato 2 partite ad Allegri, Bologna e Milan. E se le sbaglia, ahia. Io ho saputo questo.
Ah, è finito, scusa, mi aspettavo qualcos'altro. No, perché qualcuno scrive: scusate, Zuliani, Paolino, eccetera, tutti confermano Allegri. Mi domando perché. Vi piace vedere soffrire noi tifosi? No, io non l'avrei ripreso. È un'altra risposta. Ce l'ho e me lo tengo fino al 13 novembre, almeno. È il presidente che lo sta confermando. Io sto accettando, non passivamente, senza dirvi le motivazioni, sto accettando la scelta. Giusto o sbagliata che sia, del presidente. Altrimenti vi dico, non caccio il presidente, chiedo prima perché è stato ripreso Allegri. Nessuno ce l'ha mai spiegato. Il presidente non sta parlando più, quindi non sto confermando per farci del male, assolutamente no. Se non lo mandano via, allora cambiate musica, dite: voglio che vada via anche chi l'ha ripreso e chi non lo sta mandando via. Non che mandereste via chi vi dice quello che sta capitando all'interno della società. Vocale.
Buongiorno direttore, Piero da Palermo. Visto la Francia a centrocampo, farà di tutto per avere Pogba. Ne sarò sicuro che sarà mondiale. Faranno di tutto per averlo.
Sai che farà di tutto se sta bene? Perché conosco Didier Deschamps. se non è al 100%, se non farà qualche partita di livello con la Juventus o in qualche richiamo con la Francia, Pogba resta a casa, soprattutto per le condizioni fisiche. Ma non sottovalutate l'aspetto che sta emergendo da questo teorema, processo, accuse, stregoni nei confronti di nazionali, compagni di squadra, eccetera. È una cosa intollerabile quello che sta emergendo, firmato e riportato dal fratello di Pogba, che parzialmente ha ammesso qualche responsabilità. Se siamo a quei livelli, la Francia per me non lo convoca. Perché? Perché non è sciocca, perché si toglie un fastidio mediatico all'interno del gruppo e soprattutto perché ha delle valide alternative di giocatori naturalizzati francesi. Vocali.
Vedete cosa ci vorrebbe secondo me per far capire Allegri e ai giocatori della Juve, società e tutti, che veramente ci stanno deludendo? Volete sapere? Lo stadium pieno e caldissimo ci vorrebbe.
Sì,
allora
estremi.
Sì che li si farebbe capire. Dai, forza Juve fino alla fine!
Bravo, questo mi sembra... questo lo teniamo, ci carichiamo ogni tanto. Io pensavo dicesse lo stadio vuoto così. No, perché lì peggiori la situazione. Devi... anche sul 4-0 per il Bologna tifare a favore della Juventus, alla fine tutti sotto la curva un'ora per la doccia di fischi, per la doccia di fischi, e nell'ordine chiamati davanti con più responsabilità l'allenatore, compreso l'allenatore, ok? Non lanciando le uova, scendendo in piazza, spaccando le vetrine, assolutamente no. Quello che tu dici, perché probabilmente in questo momento c'è più bisogno dei tifosi che non di un allenatore nuovo. Più di tifosi, seri, vicini alla squadra. Ma i tifosi, per essere seri, vicini alla squadra, devono sentire vicina anche la società. Vocale.
Carissimo direttore, buongiorno. Nerino da Roma.
Ciao carissimo.
Io sono dell'idea che quando bisogna ristrutturare una casa che ha tantissime falle, è inutile continuare a mettere delle toppe.
Vero.
Perché tanto poi la casa rimarrà comunque fatiscente. A questo punto buttiamola giù,
teniamo le
fondamenta dalle macerie, piano piano, spendendo poco e con quello che abbiamo in casa. E poi, secondo me, si potrà riprovare a crescere di nuovo ed arrivare a un top livello. Ma continuare così diventa veramente difficile, a prescindere da Allegri, società,
a prescindere da lei,
ripartire da zero.
Io sono la penso come te. A prescindere da Allegri, che non difendo, che non avrei ripreso, lo spiego sempre ogni volta, non caccio via nessuno. Sarà il consiglio di amministrazione, l'assemblea degli azionisti a proporre delle soluzioni. Io mi adeguo, non come giornalista, posso fare quello, come giornalista a dirvi quello che succede, se verrà azzerato o meno la squadra, e le soluzioni che eventualmente prenderanno. Ok? Però ci sono responsabilità pesanti per tutti. Ma dobbiamo entrare nell'ottica, in quest'ottica. Non si può cambiare ogni volta a metà. Non diventiamo interisti. Butti via un anno, ne hai buttati via tre e nessuno si è lamentato. Allora qualcuno presenterà il conto per i 4 anni buttati. Per me quello di Sarri non è buttato. Per me quello di Pirlo non è buttato. Per me è buttato il primo di Allegri, che abbiamo accettato tutti così, accettandolo, punto e basta. L'ho accettato anche Domenico Marocchino. Ciao Domenico, buona settimana.
Ma sai, ciao a tutti. Ma io non capisco una cosa, non capisco le esagerazioni. Devo essere sincero.
Aiutaci a capire.
Ma non lo so, cioè Allegri, a prescindere da tutto, ha dato tanto alla Juventus, perché ecco, quello che ha vinto è arrivato a fare anche 2 finali di Champions League. E poi uno avrà commesso i suoi sbagli come hanno commesso gli altri. Io non sono uno ipercritico nei confronti di Allegri, non ero neanche nei confronti di Sarri, neanche nei confronti di Pirlo. Cerco di vedere il bicchiere con 2 dita pieno, se non è neanche mezzo pieno. Starei un attimino, cioè c'è troppa, non so come dire, troppa esagerazione nelle valutazioni, sia in positivo che in negativo. Un ragazzo gioca una partita bene e già l'erede di Rivera, E che cavolo, un altro va male in campionato per 4-5 partite, è già un giocatore finito. Ancelotti al Napoli era considerato un allenatore finito, ha vinto.
È bollito. Certo.
È bollito. Cioè, la Juventus, quando era la Juventus era considerato non un allenatore, è nato al Milan e ha fatto la carriera che fa. Io sarei un attimino un po' più prudente nelle e anche un po' più educato nelle valutazioni.
Rispettoso, sono d'accordo, sì, con educato, te, che non vuol dire educato. Difendere il modo con cui gioca la Juve o Allegri.
No, con questo non voglio dire che uno non deve criticare o non deve fare le sue considerazioni. La parola criticare mi dà un po' fastidio, ma uno deve fare le sue considerazioni su un allenatore, esprimere il suo parere, su questo certo. Sono, però anche nel modo di esprimere, di fare certe valutazioni, insomma, stare un po' cauti, ecco, un po' educati.
E allora, visto che non vogliamo fare solo opinione, ti posso dire che la Juventus, e volevo da te capire meglio, cosa cambia giocando con un vestito da 3-5-2 definita la ricetta anticrisi. Anche perché all'inizio dell'anno, se non ha borbottato per disilluderci o per tenerci lontano dall'esito finale di un atteggiamento tattico, Allegri ha detto: io non ho mai giocato col 3-5-2, non lo vedrete mai. Adesso è la ricetta anticrisi, come scrive il Corriere dello Sport?
Ma sai, tutte le ricette hanno le controindicazioni, tutte le pastiglie.
Ecco,
hanno
me lo spieghi, perché io onestamente per me un modulo vale un
altro. Allora, si cerca una soluzione partendo dal modulo, ma dal modulo in funzione anche delle caratteristiche dei giocatori. Il 3-5-2 permette di affiancare una seconda punta alla prima punta già di per sé e quindi giocare con Milico o con Kin e dare una mano e comunque aiutare un pochettino anche ad alleggerire, diciamo, la posizione della prima punta di Vlahovic. Però come tutte le cose poi bisogna vedere come quadrano anche gli altri reparti. Per giocare a 5 a centrocampo devi essere comunque devi avere degli esterni che si muovono, devono avere una corsa lunga, quindi molto respiro e molta resistenza. Ci sono molti cambi, che 5 cambi vuol dire molto, eccetto che non giochi con un mediano davanti alla difesa che faccia molta copertura e diventi il 4 centrocampista. Poi sai, i moduli sono la dislocazione in campo dei giocatori fermi. Poi peccato che bisogna fare altre cose, fermi non stai mai. Quindi è come ti muovi partendo da fermo, posizionandoti in funzione di quando hai la palla e di quando non ce l'hai.
Certo.
Però la base è sempre la freccia, la punta della freccia, quindi le due punte. Tu puoi avere una bella nave che naviga nei paesi del nord, ma se non hai davanti per tagliare il ghiaccio puoi anche avere una bella nave, ma rimani fermo lì.
Ecco, ragionando sul 3-5-2, molto chiaro, quindi la Juve sente la necessità di ragionare, di appoggiare qualcuno, di aiutare Milik, di aiutare Vlahovic con Milik, cioè con un'altra punta, ha stravolto perché ha troppe assenze e quindi non può vestire un altro abito? E questa è la premessa da fare.
Ma sai, il 3-5-2 con un giocatore come Milik può anche passare a essere poi un 4-4-1-1. Cioè, dipende. Cioè, io non mi soffermo molto, cioè mi soffermo il giusto. Penso di soffermarmi il giusto sui moduli. È evidente che davanti, perché cosa vuol dire davanti? Davanti vuol dire anche alleggerire la difesa, far preoccupare meno il centrocampo di essere, cioè hai più sfogo. Perché puoi anche essere un ottimo nuotatore, ma se ti metti in una piscina dove non ha nessun bordo, alla fine ti stanchi e non ti attacchi e affondi. Cioè, le squadre giocano, devono essere costruite in funzione degli attaccanti o della fase offensiva. Ecco, aiutare Vlahovic con un altro attaccante è una soluzione che a me non dispiace.
Questo garantirebbe anche un maggior supporto da parte del centrocampo infoltito di centrocampisti e domenica col Bologna tornerebbero, vista l'assenza di Miretti, infortunio, la caviglia, niente di grave, ma non ce la fa per domenica, o forse è meglio preservarlo e dare spazio a Locatelli e Rabiot.
Parliamo chiaro, non è che preserviamo Roberto Baggio, perché qua bisogna avere le giuste misure. Cioè, Miretti
e fai bene, e fai bene a censurarmi, è vero, anche questo.
Ma no, cioè, Miretti è un ottimo giocatore, un buon giocatore, c'è 18 anni, ma non è, almeno non lo è ancora, Marchisio.
Il titolare inamovibile, diciamo.
Ma no, cioè, è un giocatore che fa un po' di differenza, ecco, sono un ottimo giocatore, è molto giovane, c'ha prospettiva, ma poi sai lì la sostanziale problematica è che gli interni, le mezzale delle Juventus, i centrocampisti in fase di realizzativa producono pochi gol, perché Rabione fa 1-2, forse McKennie ne fa qualcuno in più perché è bravo anche di testa, Miretti non ne ha ancora fatti. Paredes non lo fa, Locatelli qualche volta la fa, ma sicuramente non hanno quell'apporto di gol come ha avuto Pirlo, Pjanic, Khedira, Pogba, Marchisio, poi dimentico qualcosa, Vidal, non hanno quell'apporto realizzativo. È una grande squadra, non può prescindere da avere dei centrocampisti che portano un po' di gol.
Che cosa dà di più Locatelli rispetto a Miretti? Allora te lo chiedo perché, sai...
La fase realizzativa. Cioè, Locatelli è uno che comunque i suoi 4-5 gol, tra 4 gol, il tiro da distante, qualche inserimento, lo
e fa. Dal punto di vista tattico? E dal punto di vista tattico? Come si muove rispetto a Miretti? Che cosa fa in più nella manovra?
Miretti mi sembra più un mediano mezzala, Locatelli può anche fare il centrale più mediano mezzala, ecco, insomma, forse da un certo punto di vista è più duttile, più sa giocare, produrre qualcosa anche in campo anche quando non è in condizione. Uno giovane invece gioca bene o gioca male, ecco, insomma, non lo so, però comunque sono due ottimi giocatori. Mi verrebbe a dire sono nazionali, ma per forza sono nazionali. C'è il 20% dei giocatori italiani in un campionato dove l'80% sono giocatori stranieri, quindi ci sono 100 giocatori, su 130 vanno in nazionale.
Eh sì, e qui tocchi un altro aspetto, uno dei titoli di oggi, di Cose di Calcio, perché... I nostri giocatori, gli italiani, giocano la metà e non si tratta di ragionare o di essere razzisti nei confronti dei giocatori non naturalizzati, no, o non italiani. No. Ci mancherebbe, lungi da me, questo ragionamento. No. C'è da dire che il 66,23% sono delle squadre italiane, sono giocatori stranieri, cioè con un passaporto non italiano. Quindi valorizziamo il prodotto estero. E i nostri italiani sono quelli che vanno a ricoprire i ruoli, non dico marginali, perché sono tutti importanti, però anche quelli complessi poi da gestire in certi passaggi della stagione. Non so se rendo l'idea.
Che adesso puoi anche mettere gli oriundi degli anni Ottanta, giocare in nazionale, non ha giocato Virdis e Beccarossi in nazionale, non due a caso, Cioè, insomma, certo. Adesso non voglio fare nome di chi ha giocato, ha fatto 10 presenze in nazionale, che probabilmente ci fosse stato il 90% dei giocatori in Italia italiani non avrebbero giocato. Ormai sono pochi gli italiani, quindi è molto più facile andare in nazionale. Non lo dico io, se Mancini pesca anche in B è un dato di fatto,
Sì, vorrei smontare un attimo la teoria di qualche anno fa, belli, bravi, italiani, simpatici, made in Italy, dal Milan in su, o alla Juve che sta per certi versi percorrendo la stessa strada. Il Milan ha una percentuale di impiego di stranieri, e doveva essere il Milan degli italiani, ricorderai, non più tardi di 5-6 anni fa, è all'82% di tempo di gioco affidato a chi proviene da federazioni estere.
Sì, però il Milan comunque ha preso un giocatore, Tonali, che insomma in teoria può valere 5 giocatori italiani. Tonali è un bel giocatore, poi dipende sempre da chi prendi, capito? Diciamo, se li sono distribuiti, la Juventus ha preso Chiesa, Napoli ha preso Raspadori. Io, ad esempio, un giocatore come Raspadori l'avrei preso a occhi chiusi.
Io sai che la mia previsione erano Bremer, Zaniolo e Raspadori di mercato. A gennaio scorso,
E ormai sono distribuiti.
Sono distribuiti.
Però anche lì è relativo. La Roma, che ne ha due molto bravi italiani, che sono Pellegrini e come si chiama quello che hai detto tu adesso prima,
Zaniolo,
mezza punta, Zaniolo, c'è anche Mancini, comunque è in difficoltà calcolando la rosa che ha,
Sì,
il,
sì,
problema,
sì.
Il problema è che dovresti cercare di avere la possibilità di avere diversi giocatori con caratteristiche diverse. La Juve non ha nessuno rapido davanti.
Non ha nessuno rapido. Andando invece alla difesa a tre, con Bonucci, Danilo e Bremer, che garanzie danno questi tre e chi dovrebbe scalare poi tra i cinque? Perché uno si chiamerebbe Kostić e l'altro sarebbe al momento Cuadrado, alti a centrocampo.
Ce la fanno?
Bravo, vedi che mi togli le parole e le domande di bocca. E quindi, quale potrebbe essere l'handicap giocando contro il Bologna? Ce la fanno? Se mettono due ali veloci, partiamo.
Ma sai, dipende poi molto anche dal centrocampo. Può darsi che il mediano su quella fascia lì sia lui a scalare. E bisogna vedere i movimenti, bisogna vedere le situazioni. Certo che far tutta la fascia non è come dirlo, Cioè, ti cuoce in fretta la fascia. La Juventus ha avuto fino a poco tempo fa Cuadrado che la faceva tutta bene, ha avuto Listeiner che la faceva tutta bene, ma sai, 80 metri su e giù, un giocatore quando è spremuto sulla fascia va a finire a fare l'interno perché è più aiutato dai compagni, quindi il gioco di fascia è un gioco estremamente pesante, perché lì da una parte hai i compagni, dall'altra parte c'è la riga non ti aiuta. Quindi non lo so, io non lo so se può essere il modulo giusto. Mi domando anche perché non ha fatto un 4-4-2, ad esempio, perché magari non fa un 4-2-3-1. Cioè, bisogna vedere, io non sono un attore della Juventus, non li vedo infrasettimanalmente, quindi giocare a tre con 5 a centrocampo, gli esterni
devono essere più veloci di quello che immaginiamo.
E devono avere una resistenza veloce e brava tatticamente. È molto più facile avere giocatori come Pessotto e Zambrotta che da quarto difensore diventavano il quinto centrocampista. Allora, ma stiamo parlando di due fenomeni.
E quindi con il Bologna tu, un Alessandro che avrai solo fino a fine anno, lo metteresti o no? Basso. O un De Sciglio lì, basso. Cioè, capisci, perché al di là dei nomi, piacciono o non piacciono, quelli sono. Ci starebbe meglio il Pessotto del 2022?
Ma io direi che la partita col Bologna deve essere una partita, ovviamente, giocata a prescindere dalla formazione, giocata col coltello e mezzi denti, ma con calma,
Questo te lo insegna l'allenatore o lo capisci tu che sei giocatore in campo?
Tra l'altro, l'allenatore te lo può anche insegnare o proporre, però sei tu poi in campo che prende certe decisioni. Non giochiamo calcio balillo su Buteo, che la mano da fuori che fa tutto la pallina e gli dice in campo. Un giocatore deve poi prendere personalmente delle decisioni. Se no, giochiamo su un foglio con le righe. Ecco.
Certo, senti, un'ultimissima battuta, Domenico, siamo in chiusura. Il Napoli ti convince sempre? Il Giorgiano, che non so ancora pronunciare, ma mi impegnerò prima di Juve-Napoli.
Guarda, se o mi convince o non mi convince è relativo. Il Napoli gioca bene, divertente, dei giocatori. Il Napoli ha ceduto tre giocatori che sembravano dei fenomeni, probabilmente lo sono stati, come Koulibaly, Insigne e Fabian Ruiz. Ha preso tre giocatori che venivano da tre campionati, un sudcoreano che non conosceva nessuno, che era Kim. Ha tenuto Lobotka, che era considerato scarso e veniva dal Celta Vigo.
Perché gioca bene? Perché gioca bene? Cosa
perché
c'è?
Perché bravo.
L'allenatore?
Perché bravo anche il giocatore.
Perché bravo anche perché il giocatore.
È bravo ed è messo vicino a gente brava. Cioè, l'altro centrale difensivo del Napoli che ha preso l'anno scorso, come si chiama? Quello di colore, il mediano.
Mi sfugge.
Lui. Chi lo conosceva? Lo conosceva qualcuno?
Quindi è solo fortuna? No.
No,
bravura.
È bravura.
Okay.
Non a caso i più grandi osservatori che ha fatto il mercato migliore hanno come direttore sportivo dei personaggi dei competenti che hanno giocato comunque solo a livello interregionale, al massimo la Serie C, a cominciare da Paratici quando era la Juventus, a cominciare da Massara, a cominciare da quello del Napoli, però sanno scegliere, sanno vedere alcune cose che gli altri non hanno. Chi se lo aspettava così? Il Giorgiano giocava in una
Anguissà,
squadra...
dicevi Anguissà.
Ah, Anguissà, dicevo Anguissà. Ecco, Anguissà, che conoscevi te Anguissà? No, io non lo conoscevo. Pure, ce l'avessimo noi Anguissà.
E allora la prossima volta parleremo come si trovano gli Anguissà, come si cerca il coreano, come si cerca il Giorgiano, o poi se arrivano
la Juventus... Si trovano come si trovano le situazioni sporche negli appartamenti. Non guardi solo la tavola, ma entri dentro, la prima cosa che guardi sono gli angoli. Vai a vedere le cose che non bastano all'evidenza ma che sono importanti. Tu mangeresti una tavola pulita quando in un angolo magari c'è una carta o una lattina?
Assolutamente no, è per quello che mi faccio invitare da te nei posti dove c'è il tavolo apparecchiato e non c'è la cartina per terra e il conto.
Andiamo al ristorante
come sempre. Grazie Domenico, molto interessante. 14:31, ci sentiamo di nuovo venerdì e presenteremo Juve Bologna che tu conosci molto bene. Cose di calcio non termina qui, ancora un blocco, parleremo un po' di nazionali e sicuramente un mister che chiameremo tra poco le avrà viste, se non tutte, qualcuna sì, forse l'Italia, io neanche quella, ero in ritiro a Roma per l'elezione di Alessandro Santarelli, presidente di Radio Bianconera, quantomeno venerdì scorso, il 9 dicembre, anche a Torino, con il primo raduno torinese, e vi faremo sapere a breve come, dove, quando e perché, e soprattutto tutti insieme ci divertiremo.
Cose di calcio,
non sarà stato un weekend tranquillo né per Allegri alle prese con la crisi di risultati e neanche per il capo dell'azienda Andrea Agnelli dopo l'ultimo CDA che ha ufficializzato una maxi perdita, la più alta di sempre in Serie A. Il primato non genera certamente tranquillità all'interno del club. Chiaro a questo punto le dimissioni già annunciate da parte dell'uomo incaricato a migliorare le entrate, Giorgio Ricci. Con l'addio di Ricci finisce anche l'era dei manager voluti da Agnelli a capo delle tre principali aree, quella sport di Paratici, quella servizi Marco Re e appunto quella ricavi diretta da Giorgio Ricci. In pratica un azzeramento a tutti gli effetti, con solo due nomi rimasti, Nedved e Agnelli, oltre all'innesto di Arriva Bene, il ritorno dopo 7 anni di Francesco Calvo, ex marito dell'attuale compagna del presidente. Scelta o decisione a dir poco singolare. Comincia così il mio editoriale che riproponiamo su Bianconera News per fare delle riflessioni e diciamo con la schiettezza che contraddistingue il sottoscritto e Radio Bianconera. Tutte verità, riflessioni che dovete fare anche voi. Quindi Allegri in questo contesto viene ripreso a 9 milioni, se vuoi mi mandi via e mi paghi e continui a pagare. Non è tempo. E quindi si va avanti anche perché il quarto posto, il terzo posto, il secondo posto, il primo posto in campionato è ancora possibile? Qualcuno sta ridendo. Vedo difficile l'impresa, ma ancora possibile. Quindi le aziende si dirigono con le certezze, non con le ipotesi. Allora, in questo momento l'esclusione dalla Champions, dall'eliminazione dalla Champions, è ancora un'ipotesi. Molto probabile. Ma fino a quando non sarà certa, le aziende serie, la Exor, non schiaccia nessun tipo di pulsante. Anzi, si può permettere di ripagare, come è stato fatto nel passato, anche due allenatori e magari il secondo ti costa veramente poco. Fosse, ad esempio, un traghettatore non traghettatore come Montero. Quindi, ok, intanto arrivi alla fine di un anno, di un secondo anno. E intanto... Non pagheresti più 2 anni ad Allegri, è un pezzo, solo 2 anni. E intanto non pagheresti più 1 anno più 1 ad un allenatore, ma lo prenderesti naturalmente con 1 anno. Faresti slittare il pagamento di un nuovo allenatore alla prossima stagione. Non so se ho reso l'idea. Un po' come vi consiglierebbe il vostro direttore di banca. Torniamo a noi. Allora, intanto rimettiamo a posto il tutto. Sono andato a vedere già il Bologna, ne parleremo tanto, siamo su Bianconera News, certo si parla tanto di nazionali, allora apriamo Tutto Sport. Juve Verità in 43 giorni, l'abbiamo già detto, attenzione perché campionato per la Juventus Woman, per la primavera, tutto da tenere d'occhio, e questo lo fa molto bene Bianconera News, che nel frattempo si è chiusa e devo riaprire, e allora andiamo con qualche vocale.
Antonio, Lorenzo, Colle Valdezza, innanzitutto mi ha fatto tanto piacere
conoscerti. Finalmente conosco che faccia abbia.
Perché secondo me sei un'istituzione del mondo Juve.
Addirittura, sono presidente.
È stato molto importante per me fare la tua conoscenza.
Idem.
Poi una cosa sola.
Con te e con tutti.
Secondo me nella Juve bisognerebbe qualcuno fosse venuto della società a vedere il raduno di venerdì sera.
L'hanno seguito,
e fare
l'hanno seguito.
Vedere le immagini ai giocatori per vedere quanto siamo uniti noi anche nelle nostre diversità.
Bello.
Nel bene della Juve, farlo vedere ai giocatori perché facciano lo stesso per il bene della Juve. Servirebbe questo e basta, ragazzi. Forza Juve e a presto, Antonio.
Ciao, bella considerazione. Finalmente anch'io so che faccia hai. Ringrazio che ti faccio ancora parlare, sto scherzando ovviamente, grazie a tutti i 100+ partecipanti, perché di più non ne potevamo ospitare. Cercheremo di allargare magari la possibilità per il raduno del prossimo 9 dicembre, venerdì 9 dicembre, incominciate, non separatevi il 9 dicembre, non fate figli il 9 dicembre, non prendete impegni, è un ponte, l'abbiamo pensato apposta, così venite con la famiglia. A parte la famiglia, Mole Antonelliana, Museo del Cinema, Museo Egizio, se non hanno proprio voglia di sentire noi, e stiamo cercando, cominciamo a ragionare su quella che potrebbe essere davvero la scaletta della serata, in diretta naturalmente su Radio Bianconera. Arrivano dei messaggi, molti vocali, allora sentiamoli.
Buongiorno, sono Stefano da Latina.
Ciao,
io penso che Allegri, sì, bisogna sempre nominare Allegri, sono 40 anni che seguo la Juve, penso sia il personaggio più divisivo della storia della Juventus, non mi ricordo personaggi che dividano la tifoseria come lui, tra l'altro non è nemmeno una persona umile, perché se vogliamo ricordare tutte le cose che ha detto a conferenza stampa, bisogna passare la palla a chi ha la maglia uguale, quindi non ha dimostrato nemmeno umiltà. Perché ho sentito Simone Inzaghi la settimana scorsa, che è andato in conferenza stampa, ha detto: io sono allenatore e sono il principale responsabile di quello che sta succedendo. Non ho mai sentito Allegri dire una cosa del genere, quindi lui deve fare almeno un passo indietro su questo, cercare di essere umile, ammettere i suoi sbagli e, come state dicendo voi, andare incontro ai giocatori. E la stessa cosa devono fare i giocatori, ad andare incontro a lui. E poi a fine anno, penso, perché adesso non si può fare, ma ci vuole un dirigente che sappia veramente di calcio.
Un dirigente che sappia veramente di calcio. Belle riflessioni, e come vedete non è il caso di parlare bene o male di quello o quell'altro tesserato bianconero. Vocale.
Caro direttore, Giovannina Palermo, io non capisco questa strenua difesa verso Allegri. Stiamo parlando di un allenatore che guadagna 7 più 2 di bonus. In una
azienda
quando un lavoratore non va, viene licenziato per giusta causa. Perché ora il signor Allegri a questa squadra non dà un gioco, non dà nulla, cattiveria. Non deve essere licenziato. Io questo non riesco a capire, la vostra strenua difesa.
Allora, intanto non difendiamo Allegri, ma poniamo come domanda perché Allegri non è stato mandato via. E arriviamo alla stessa soluzione. Perché non hai soldi, perché non li vuoi investire, perché non li vuoi spendere, perché credi ancora? Chiedetelo al presidente, non a me. Nel senso, io faccio un ragionamento e te lo ripeto anche a te, poi abbiamo già l'ospite che di mestiere fa non solo più l'allenatore ma il responsabile di tutta un'area tecnica giovanile. E non è poi la soluzione, forse la più comoda, quella di mandar via un allenatore, potrebbe essere la più semplice oltre che comoda. Però io vi faccio riflettere sul fatto che io quell'allenatore non l'avrei ripreso, non riprenderei Trapattoni, non riprenderei Lippi, non riprenderei, cioè ognuno, forse riprenderei uno degli ultimi, uno dei penultimi, forse al massimo. Però mettiamoci d'accordo, Deschamps, Conte, non è che poi li riprendiamo e ce li mangiamo in un boccone, eh? Proviamo Antonio, a chiedere a uno Antonio, che fa il mister. Antonio. Eccolo qui, pensavo fosse l'ospite, ho detto ma come si permette mister Augimeri di dire vota Antonio, vota Antonio. Buongiorno mister Giovanni Augimeri, allenatore, responsabile area tecnica del Bruino, Antonio, della Bruinese. Buongiorno, buongiorno, ci fa piacere il tuo intervento. Intanto hai visto un po' di partite delle nazionali? Giocano tutte bene e tutti gli azzurri, tutti gli italiani in giro, cioè o quelli che giocano nelle squadre italiane, giocano meglio quando vanno in nazionale? Perché molti mi scrivono anche questo.
Sì, sicuramente anche quelli della Juve fanno meglio in nazionale rispetto con il club.
Come me lo spieghi? Casualità?
È una situazione ormai che dove si deve prendere una decisione forte e ci vuole il tempo possibile, perché altrimenti si rischia di compromettere una stagione intera solo per i primi 2 mesi di stagione.
Ecco, Giovanni Augimeri, io ti chiedo, tu fai anche l'allenatore, ma sarebbe la soluzione giusta e sempre l'unica da mettere in pratica, quella di allontanare l'allenatore? O dipende da stagione a stagione, dall'allenatore, dai soldi che hai, dal campionato che hai davanti, come lo immagini, magari tra 3 mesi davvero con tutti a disposizione? Mi dici la tua.
Ma dipende da più cose. Sicuramente mandar via l'allenatore, in questo caso Allegri, per il semplice motivo che non noto una cosa positiva. Non vedo una squadra che corre, una squadra che lotta, una squadra che è compatta, una squadra che gioca bene, una squadra che crea tanto. Vedo una squadra che pecca in tutto, e quando pecchi in tutto risolvere tutti i problemi non è semplice. Si può risolvere un problema, due problemi, certo, ma tutti quanti diventa complicato risolverli. Quindi io manderei via l'allenatore. Sul discorso che non ci sono soldi, la domanda che mi piacerebbe fare ad Agnelli in persona,
sì,
è: bellissimo tenere Allegri, va benissimo, non hai soldi, perfetto, ma quanti soldi ci perdi se non ti qualifichi per la Champions, se esci ai gironi, se svaluti i giocatori che poi dovrai andare a vendere perché magari vogliono andare lì per fare la Champions? Non è forse il caso di tirar fuori i soldi oggi per non perderne troppi domani? Non so se mi sono spiegato bene.
Non è il mio ragionamento. Sì, sì, no, molto, molto interessante. Noi non è che aspettiamo di mettere sul tavolo tutte le domande, le riflessioni chiaramente le si fa proprio con anche i nostri ospiti. Però conoscendo un po' l'azienda, la conosci molto bene anche tu, la Juventus, cioè addirittura giocato da ragazzino, noti che la gestione è un po' diversa, un po' meno umorale che da altre parti. Cosa voglio dire? Non è che si aspetti eventualmente prendere un po' di tempo per non prendere la decisione magari frettolosa e la più sbagliata, ma
sicuramente stanno aspettando, però il problema è che ecco, se aspetti, giochi contro il Maccabi e non fai 3 punti, sei già fuori dalla Champions, quindi già hai perso quei circa 20 milioni che ti entrano dal passaggio del turno.
Tu pensi che un cambio di allenatore, Giovanni, detto molto schiettamente, tu pensi metto Montero o metto, se qualcuno accetta di venire e la Juventus e magari qualche risposta affermativa ce l'ha, non sarebbe un doppio rischio? Mandi via Allegri, giochi col Maccabi, hai un quanto avresti? 10 giorni, adesso hai perso già una settimana, poi se esci col Maccabi cosa diresti di Montero?
Però comunque c'è da dire che dai una scossa all'ambiente, dai una scossa ai giocatori.
Certo, quello è vero. Il
cambio di allenatore che può essere da Allegri, che è un tra virgolette esperto ormai nel settore, a Montero che è un novellino, perché comunque allena da poco,
sì,
è comunque una scossa alla squadra, allo spogliatoio. cioè ragazzi, qua la situazione è grave, c'è cambiamo allenatore, abbiamo una scossa. Poi Montero a maggior ragione conosce bene l'ambiente Juventus, lo spirito Juventus, conosce bene la società, come si lavora all'interno di questa società qua, e mi sembra una persona, se è a livello da allenatore come da giocatore, abbastanza cazzuta, mettiamola così, e quindi potrebbe dare una bella sveglia ai giocatori il fatto di mettere in panchino un allenatore che ti sprona a fare qualcosa in più rispetto a Allegri, che è il massimo che può dirti è calma,
diciamo,
calma,
che l'idea calma, ti attizzerebbe e non la criticheresti. L'uscita dalla Champions con Montero o Mister X sulla panchina, proprio per accelerare il processo di rinascita del club, dici?
Ma
di ripartenza.
Se si prendesse Zidane e uscisse anche Zidane dalla Champions, uno non gli potrebbe dire nulla perché non ha il tempo di lavorare. Quindi non è che io stesso non pretendo, io come penso tutti i tifosi non pretendiamo di cambiare allenatore, di vincere il campionato e di vincere la Champions League. Pretendiamo di vedere un cambiamento nella squadra, una squadra più propositiva per giocare, una squadra che crea di più, una squadra che torna comunque a lottare per vincere. In questo momento la Juventus non mi dà, da me come penso a tutti quanti i tifosi, un'impressione di una squadra troppo leggera, una squadra fragile. Sotto il punto di vista mentale e sotto il punto di vista anche tecnico, basta poco per metterli in difficoltà e per far sì che loro si spengano, e qualsiasi altra squadra, che sia anche una piccola, venga magari in casa da noi a metterci sotto. Queste cose qua negli scorsi anni non accadevano.
Certo. Senti, non pensi che anche i giocatori abbiano delle piccole responsabilità comunque?
Assolutamente sì.
Cioè, contro il Monza potevano vincere anche con Paolino in panchina, non con Augimeri, non mi permetterei mai.
Ma certo, ma il problema è infatti che anche lì i giocatori vogliono ancora Allegri? È questa la domanda che mi pongo, perché una squadra come la Juventus...
Ecco, dimmelo tu da ex giocatore delle giovanili della Juventus. A volte si rema un po' contro, remare contro involontariamente, però fai il passaggio molle, con la testa molle, con l'approccio molle.
Guarda, io sono tifoso bianconero sfegatato, e quindi non remerei mai contro la vittoria della mia squadra.
Okay.
Perché ci soffrirei anche a livello personale, ma ti dico che
l'abbiamo perso.
Non ti piace, quindi entri in campo con una negatività diversa, entri in campo con una dedizione diversa alla causa. E Allegri in questo caso, secondo me, contro di lui ha dei giocatori che gli potrebbero fare la differenza, perché ricordiamo che contro il Monza è arrivata una sconfitta, ma è arrivato dopo una sconfitta in casa col Benfica netta, dove ci hanno preso davvero pallonate loro. Quindi i giocatori stessi, anche senza l'allenatore in panchina, quei giocatori lì possono far di più per portare a casa la partita col Monza.
Mi dici perché la Juve gioca bene, benino, o comunque illude per 20-25 minuti e basta? Quindi se è un'illusione può diventare qualcosa di più, di meglio, magari solo con la condizione fisica che non è stata degna della maglia che vestiamo?
Preparazione atletica quasi nulla, perché la squadra non corre, è poco reattiva, è poco brillante, dura poco durante l'arco della partita, e quindi preparazione atletica sbagliata. Ma oltre alla preparazione atletica mi allaccio anche forse a un punto di vista tecnico-tattico, che secondo me dà l'impressione da fuori che questa squadra non si alleni, perché non prova nulla, non vedi un giocatore, io non ricordo un giocatore negli ultimi 2 anni che è venuto alla Juventus e ha fatto passi in avanti. Sono arrivati dei giocatori già formati, già con il loro nome, che hanno già avuto delle esperienze, e arrivati alla Juventus...
Giusta considerazione.
Sono solo che peggiorati. Vlahovic stesso avrebbe bisogno di un allenatore che gli insegna, perché comunque non è un giocatore formato, un giocatore di 22 anni. È un giocatore che avrebbe bisogno di un allenatore che gli insegna qualcosa ancora in più, e invece Allegri in questo caso secondo me non è la persona adatta, perché non mi sembra la persona adatta di insegnare calcio a qualcuno.
E allora, caro Gimeli, senti un po', d'accordo con l'ospite, Allegri out, abbiamo bisogno di una svolta immediata, Marco da Richmond. Buon pomeriggio, vi chiedo questo però, premesso che Allegri ha le sue colpe, ma è possibile che i giocatori che prendono tantissimi soldi come lui abbiano bisogno di stimoli? Matteo dal club Zebrati. Direttore, se non dai la scossa, sicuro, non succede niente, quantomeno provi a non dare più alibi alla squadra. Qualcun altro invece dice, come Gianluca, caro Gimeli, dare la Juve a Montero significa concedere alibi attenuanti infiniti a calciatori e allenatore. Quindi, come partita sarà contro il Bologna? Io li aspetto a Gimeli, che ricordo nelle vesti di allenatore delle giovanili, e poi mi dice un po' quanto il movimento può migliorare, visto che in Italia giocano il 63% di stranieri nelle giovanili piuttosto che in Serie A, tanti, troppi forse. Come fare a trovare, a scoprire talenti? Ti dico, tu aspetterai all'ingresso al varco dello spogliatoio la Juventus. Cosa dirai? Farai l'amicone? Non farai l'amicone? Sgriderai? Farai un'altra intervista su Radio Bianconera per dire le verità? Il Bologna, come lo si affronta? Da giovedì a domenica.
Vista la situazione, si dovrebbe affrontare il Bologna per entrare in campo e, tra virgolette, ammazzare la partita, nel senso che si deve aggredire la partita in tutti i sensi.
In 20 minuti, dico io, almeno nei primi 20 minuti.
Almeno i 20 minuti, cercando di durare un po' di più durante l'arco della partita. Il problema grosso è che sì, la sosta, ma quanti giocatori a disposizione per allenarsi, per ritrovare un
Nessuno.
Po' di condizione e via dicendo? Tutti i giocatori sono in nazionale, quindi non so quanto si possono essere allenati in questo periodo di sosta.
Esatto, è in nazionale. E quindi 3-5-2-4-4-2, lei che è un po' l'anarchico del sistema tattico, che vestito metterebbe contro il Bologna in queste situazioni? 3-5-2-3-4-1-2?
Ma mi piace il 4-4-2 anche, si potrebbe utilizzare il 4-3-3, ma non con Bonucci in difesa, secondo me, per un discorso che il calcio si è evoluto, è cambiato, e purtroppo giocare con Bonucci in difesa ti obbliga a giocare nella tua area di rigore, difendere nella tua area di rigore. Invece con una difesa con Danilo e Bremer, per quanto Danilo sia
centrali?
Adattato,
Danilo e Bremer sì, centrali?
Si è adattato. Io mi ricordo anche la partita fatta con la Roma, dove c'erano Danilo e Bremer centrali di difesa,
sì,
e veniva fatta una pressione molto più alta, quindi obbliga gli avversari a difendersi nella loro metà campo e ti facilita nella riconquista del pallone. Invece, usando Bonucci difensore centrale, devi abbassare di 30-40 metri per difendere.
E in quel...
Quindi io cambierei quella cosa lì.
E nel 4-4-2, lei, avendo a disposizione Milik e Vlahovic,
4-3-3. Se posso?
Sì, e quindi là davanti chi? Messi come?
Dusan.
Poi?
Dusan e Kostic.
Kostic
e Di Maria è squalificato. Ci sarà Quadrado, che dovrebbe tornare dalla squalifica, se non sbaglio.
Sì, esatto. Quindi loro tre là davanti e in mezzo. Sì, è vero.
Miretti, Paredes.
Miretti è infortunato, caro Gimeli.
Ah, è vero, rientra. Sì, deve rientrare poi. Ma
sì.
Paredes
e Rabiot.
Dovrebbe tornare Rabiot,
Locatelli.
Dovrebbe rientrare, sì. Il centrocampo anche lì è abbastanza composto.
E non ho capito il quarto di difesa a quel punto lì. Quindi Danilo,
Alessandro dovrebbe rientrare.
Esatto. E torniamo con Alessandro
De Sciglio e Danilo e Bremer.
Esatto, perfetto. Abbiamo le due formazioni, alla Allegri o alla Gimeli, o come immaginate voi, da casa. 14:59, io saluto e ringrazio, perché è tornato a casa velocemente pur di intervenire, e non posso che ringraziarti, caro Giovanni Gimeli, mister.
Ciao,
la prossima
Antonio.
Volta parleremo anche del movimento calcistico giovanile. Grazie, buon lavoro, buona
grazie
giornata.
Mille, ciao, buona giornata.
Ringrazio anche il buon Manuel in regia. Oggi un po' pigri, nei messaggi l'ho visto, un po' pigri a ragionare, a pensare, anche perché vi ho non bloccato i messaggi sui ragionamenti su Allegri. Non lo stiamo difendendo, stiamo ragionando. Poi decide chi gli dovrebbe pagare o meno lo stipendio per altri anni, e soprattutto chi dovrà pensare a come sostituirlo senza cercare alibi. Grazie, adesso fuori di Juve da Roma, noi torniamo domani, siamo a martedì e poco per volta torneremo alla normalità tornando a parlare di calcio giocato e di vigilia. Juve Bologna, domenica 20:45. Let's go, ciao.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.